Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam ilal jamia. Vi saluto da Gerusalemme, dove mi sono trasferito da circa 2 mesi. E oggi abbiamo una tavola rotonda, il cui tema sarà Terra Santa e Bibbia, archeologia, geografia e storia della salvezza. E ho con me 4 eminenti biblisti che sono collegati dall'Italia, che sono biblisti, professori, che sono anche autori di prestigiose pubblicazioni e che sono anche degli amici. Innanzitutto il dottor Marco Zappella, biblista, direttore di Rivista Biblica, organo dell'Associazione Biblica Italiana. Poi abbiamo con noi Don Fabrizio Ficco, che dovrebbe essere già in linea, anche lui biblista, prefetto degli studi del Seminario Redentoris Mater di Roma e professore di Antico Testamento presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Buonasera Fabrizio.
Buonasera, buonasera.
Bene, poi abbiamo con noi Don Giacomo Perego, sacerdote paolino, biblista, docente di Nuovo Testamento allo Studio Teologico Internazionale del PIME. Buonasera Don Giacomo.
Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori, oltre che agli amici che intervengono con noi.
Grazie. Poi abbiamo con noi Don Germano Lori, anche lui biblista, prefetto degli studi del Seminario Redentoris Mater di Galilea. Lui è connesso appunto dalla Galilea, dal Monte delle Beatitudini, e professore presso lo Studium Theologicum Galilee. Buonasera Don Germano.
Buonasera Francesco, un saluto anche a tutti gli ascoltatori.
Bene, adesso tra poco saluteremo anche il dottor Marco Zappella, a cui diciamo rivolgerò la prima domanda. Prima vorrei fare una breve introduzione sul tema di questa sera, che ripeto è Terra Santa e Bibbia, archeologia, geografia e storia della salvezza. Vorrei cominciare con un versetto che diciamo praticamente all'inizio del libro del Siracide. Il libro del Siracide si apre con una domanda che suona letteralmente così: altezza di cielo, ampiezza di terra, abisso e sapienza, chi li esplorerà? Così l'autore biblico intende esprimere l'impossibilità di indagare non solo le dimensioni del cosmo, ma ancora di più l'ineffabile sapienza divina, in ebraico chokhmah, in greco sofia, la sapienza che anima e muove il cosmo. Però d'altra parte questa sapienza ineffabile e inesplorabile di Dio è discesa per amore dell'uomo verso l'uomo, verso gli uomini e le donne, anche di questa generazione, già nell'Antico Testamento e poi nella sua pienezza, nella pienezza dei tempi, quando il Logos di Dio, questa sapienza infinita, si è fatto carne e potremmo dire si è fatto storia e geografia. Quindi il Dio che è incircoscrivibile, che come direbbe Filone di Alessandria è il suo stesso luogo, cioè è il luogo per eccellenza perché contiene il tutto senza essere contenuto da nulla, o come dice il Midrash Bereshit Rabba, non ha luogo perché non è contenuto da nessun luogo, essendo il luogo del tutto, questo Dio che è incircoscrivibile, che non può essere circoscritto in nessun luogo, eppure si è fatto luogo, si è fatto storia e geografia, è entrato nello spazio e nel tempo. È interessante perché nella Bibbia e poi eminentemente nella tradizione ebraica, Dio è invocato con un titolo che ancora oggi deve essere usato in ogni benedizione ebraica, che è Melech Haolam. È difficile tradurre questo titolo, Melech vuol dire re, però Haolam è un'espressione difficile, si può tradurre re dell'universo e re del mondo, ma anche re eterno o re dei secoli. È interessante perché questo termine Olam in ebraico esprime sia lo spazio che il tempo, cioè può significare sia re del cosmo, dell'universo, ma anche re eterno del secolo o dei secoli. È interessante notare che in ebraico questo termine ha relazione sia con il tempo che con lo spazio. E penso che non sia un caso che Albert Einstein, questo genio che formulò la teoria della relatività, che ha messo definitivamente in connessione spazio e tempo, fosse un ebreo. E è interessante ciò che afferma San Paolo. A me sempre mi emoziona questa frase di San Paolo, che dovremmo veramente scrutare a fondo. Dice che Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza. San Paolo sta parlando delle dimensioni divine, delle dimensioni di Dio. Tra l'altro in ebraico middot vuol dire misure, anche dimensioni, anche gli attributi divini. E così, ecco, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che indagando come questa sofia di Dio, questa sapienza di Dio, questo logo di Dios si è fatto carne, si è manifestato mediante tutte le dimensioni umane della Bibbia, quindi geografia, archeologia, storia, si può risalire per quanto possibile all'ampiezza, lunghezza, profondità dell'amore divino, cioè Dio che è infinito e ineffabile si è rivelato in un linguaggio umano e in dimensioni umane. E conoscere queste dimensioni umane significa poter accedere alle sue dimensioni divine, che sono inesplorabili. Quindi, vedete, c'è una storia e una geografia della salvezza. Tra l'altro, ovviamente, soprattutto grazie anche al Concilio, è molto esplorato la storia della salvezza. Alcune volte quest'ultimo aspetto, geografia della salvezza, invece non è stato approfondito come il primo. E a me piace dire che vi è anche una profondità, se mi permettete, cioè Dio, potremmo dire il cielo stesso, ha fatto irruzione nella terra. Dio si è fatto, per così dire, terra, humus in latino, si è umiliato, umile viene proprio da humus. E cosa voglio dire con questo? Voglio dire che la Terra Santa e in generale anche il vicino Oriente ci stanno riservando sempre più sorprese. Dalla profondità della Terra emergono sempre più reperti di inestimabile valore che aiutano a illuminare la dimensione spazio-temporale della Bibbia, cioè la storia e la geografia della salvezza. Non si tratta tanto di dire la Bibbia aveva ragione, come dicevano alcuni massimalisti, ma purtroppo altri minimalisti, ecco, potremmo dire, ecco, che anche in certi casi hanno perso la fede, dicono, hanno detto e dicono la Bibbia non ha ragione, cioè privano di oggettività storica la Bibbia. Si tratta molto di più qui, si tratta di illuminare il testo biblico. E quindi la stessa rivelazione divina. Quindi la profondità della Terra Santa ci riserverà ancora molte sorprese, come stiamo vedendo. Io l'altro giorno sono stato alla piscina di Siloe, che è stata praticamente scoperta, anche se si venerava, diciamo, già la piscina di Siloe, ma quella del tempo di Gesù è stata scoperta solo da una decina di anni, qualcosa di meraviglioso. Cioè, c'è un tesoro ancora sepolto e tutto da scrutare nell'humus in cui Dio, nella sua umiltà, è disceso. E potremmo dire ha sposato, anzi lo dice proprio la Bibbia, ha sposato la terra in cui si è rivelato. Dice il libro del profeta Isaia: nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata. E stiamo vedendo ovviamente la devastazione anche della guerra, anche qua nella nostra amata Terra Santa. E continua il profeta: ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata. Dio ha sposato questa terra concreta, con tutte le sue contraddizioni, i suoi conflitti. Ecco, allora vorrei adesso passare, dopo questa introduzione, ai nostri ospiti. Vorrei dire che, oltre che collaboratori, sono anche amici, abbiamo lavorato tanti anni insieme, stiamo lavorando da anni. Frutto di questa collaborazione è la Bibbia Scrutate le Scritture, e anche recentemente è stato pubblicato, sempre per le edizioni San Paolo, un atlante biblico che si intitola Atlante biblico Bibbia, Storia, Geografia, Archeologia, e abbiamo lavorato tutti noi che oggi, diciamo, io che modero questa tavola rotonda e anche gli ospiti che sono presenti. Quindi sarebbe bello, visto che abbiamo lavorato per anni, ecco, anche poter ascoltare proprio in riferimento a queste dimensioni umane che abbiamo approfondito, cioè ovviamente sempre avendo la Bibbia come punto di riferimento, la storia, la geografia e l'archeologia. Anche perché quando scrutiamo le scritture dovremmo sempre scrutarle con un atlante in mano, proprio per poter approfondire queste coordinate spazio-temporali e tutta la ricchezza dell'ambiente, della lingua, della cultura, l'ambiente storico-sociale, l'ambiente geografico e anche i reperti archeologici che veramente sono preziosissime per comprendere più in profondità non solo il Nuovo Testamento, i Vangeli, ma anche l'Antico Testamento. Io, Se mi permettete, vorrei cominciare subito con il dottor Marco Zappella, che ripeto è biblista, direttore di Rivista Biblica, che è una delle più prestigiose riviste bibliche italiane, organo anche dell'Associazione Biblica Italiana, e gli vorrei rivolgere questa domanda, poiché lui anche in questo Atlante ha approfondito soprattutto la parte storica, gli vorrei chiedere come, diciamo, anche la storia del vicino Oriente antico illumina la storia biblica. Come, perché è importante questa dimensione storica della Bibbia e anche se, ecco, ci può fare qualche esempio concreto. Quindi, vorremmo ora ascoltare la sua risposta, la risposta del dottor Marco Zappella. Grazie.
Buonasera, Don Voltaggio, e grazie per il gradito invito. Un saluto particolare agli ascoltatori di Radio Maria e agli amici presenti in studio. Mi si chiede perché sia importante conoscere e studiare la storia universale per comprendere meglio la Bibbia. Vediamo un po', mi sento di dare, due risposte. La prima è che la Bibbia stessa si presenta come il prodotto di una storia, anzitutto perché è il congiungersi di scritti nel corso del tempo. La Bibbia deriva dallo stratificarsi di tradizioni orali e letterarie che sono confluite poi in vari libri e alla fine in quel libro che chiamiamo Bibbia. Pertanto si può comprendere questo insieme di testi nelle sue pieghe più profonde soltanto se si considerano le condizioni storiche in cui autori, scrittori hanno dato origine alle loro testimonianze. Per ognuno di noi è facile riconoscere che i testi che troviamo nel libro della Genesi hanno un'ambientazione, una tonalità del tutto diversa, rispetto a quella, per esempio, che ritroviamo nel libro di Tobia o nel libro di Ester. Non mi riferisco soltanto allo stile o ai contenuti, ma proprio alla ambientazione. Si nota subito che questi testi fuoriescono da contesti diversi. E non è semplicemente la constatazione che un'opera letteraria va compresa nel suo contesto. Prendiamo il caso dei Promessi Sposi, comprensibili solo se si tiene in conto il 600 milanese e l'Ottocento risorgimentale, l'epoca di Renzo e Lucia, l'epoca immaginaria di Renzo e Lucia e il periodo in cui il Manzoni compone la sua opera. Vedete, la Bibbia è il prodotto di una storia perché in un modo o nell'altro, in un modo del tutto proprio, trasmette la professione di fede di un popolo, Israele o di più comunità, nel caso del Nuovo Testamento, in risposta ad avvenimenti storici. Persino nel Credo troviamo il racconto di una storia, quella di Gesù, e troviamo addirittura permettetemi l'immagine, un chiodo a cui appendere questa storia, quel riferimento a Ponzio Pilato. Patì, morì sotto Ponzio Pilato, che si trova tra l'altro nelle due versioni del Credo, sia quello degli Apostoli che del Credo niceno-costantinopolitano. E qui permettetemi un'altra sottolineatura. Troppe volte si dimentica che la Bibbia è l'unico testo fondante una religione che si può collocare nelle due rette ortogonali del tempo e dello spazio, cioè della storia e della geografia. Banalmente detto, la Bibbia è l'unico testo religioso di cui si può organizzare un atlante, la si può stendere su una cartina geografica e la si può sciogliere in una cronologia. Basta andare in una qualunque libreria o sfogliare cataloghi di una biblioteca per rendersi conto di quanti atlanti biblici siano stati organizzati, siano proposti sul mercato editoriale. E in genere questi atlanti hanno sempre delle tavole cronologiche comparate. Passiamo ora al secondo motivo per cui è importante conoscere. È importante conoscere e studiare la storia universale per comprendere meglio la Bibbia. E il motivo sta nella concezione del tempo che Israele e le comunità cristiane hanno avuto. Essi non condividevano una prospettiva basata su un ciclico ritornare su se stessi. Preferivano piuttosto pensare il tempo come il partire da un inizio per avanzare verso una meta, verso un compimento. E questo avanzare non si compie nella sfera del mito, come ritroviamo per gli altri popoli antichi, ma nella concretezza della storia. Gli interventi di Dio rimangono soprannaturali perché rientrano nella sfera del divino, gli appartengono, ma al tempo stesso avvengono nella storia degli uomini, hanno una incidenza su di essa. E in fondo quello che afferma il libro del Deuteronomio, questo comando che oggi ti do, ti ordino, non è troppo alto, non è troppo lontano, non è nel cielo, non è al di là del mare, ma dove si trova? Questa parola è vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore perché tu la metta in pratica. E la pratica di questa parola non può che avvenire nella storicità del credente. Abbiamo qui, per dir così, la confessione della storicità della rivelazione biblica. Ora, chiediamoci che atteggiamento si è avuto nel corso del tempo rispetto a questa intrinseca storicità della narrazione biblica. Possiamo dire anzitutto che è stata presa sul serio nei 2 millenni di cristianesimo, ma ha suscitato due atteggiamenti opposti. Il primo un atteggiamento di accettazione acritica, il secondo un atteggiamento di sospetto sistematico. Nel primo caso, quello dell'accettazione critica, la Bibbia viene intesa come un manuale di storia, ci trasmette o vi ritroviamo la storia di Israele e dei popoli vicini. Mi viene in mente adesso il caso della biblioteca del monastero di San Giovanni Evangelista a Parma, dove alle pareti si trovano degli affreschi molto interessanti, perché a mo' di slides di quel tempo riportano la geografia e la storia di Israele sovrapponendole alla storia e alla geografia del Mediterraneo antico, con dinastie di re intrecciati e con riferimento di battaglie. Si tratta di materiale illustrativo per chi allora voleva imparare storia sacra e storia profana, unite, per dir così, in una sola parete, in un unico racconto. Non va dimenticato che fino agli inizi dell'Ottocento, dei popoli del vicino Oriente antico si sapeva poco o nulla. L'Antico Testamento rappresentava una delle poche fonti allora a disposizione. Le cose cominciano a cambiare agli inizi dell'Ottocento, appunto, quando si scoprono e si decifrano le prime tavolette in scrittura cuneiforme, provenienti dalla Siria, dalla Babilonia. A quel punto emergono racconti molto simili al diluvio, alla creazione del mondo, alla creazione degli uomini. Si scoprono, modi di dire e immagini identiche a quelle, per esempio, di molti salmi. Si scopre persino il nome Dio come nome generico. E curiosamente, finora, detto tra parentesi, non si è ancora ritrovata l'attestazione del tetragramma, cioè il nome proprio del Dio di Israele. Chiusa la parentesi. Con l'aumentare degli scavi e dei ritrovamenti, si è cominciato a vedere che non tutti i dati del racconto biblico concordavano con le altre fonti, oppure non tutti i dati presupponevano contesti storici identici. Tutto ciò nel clima antireligioso, antidogmatico del Settecento, prima e poi dell'Ottocento, ha indotto molti a considerare il racconto biblico esclusivamente come religioso e quindi ideologico, manipolatorio della realtà, e quindi inaffidabile, cioè non storico. Oggi il pendolo tra accettazione acritica e sospetto sistematico si è per così dire fermato al centro. Cioè, da una parte si riconosce la attendibilità storica della Bibbia, quanto almeno la sua plausibilità, e dall'altra si riconosce che al pari di ogni testo umano esprime la prospettiva del proprio autore. Ma forse il discorso si sta facendo troppo teorico. Meglio portare alcuni esempi sul piano della geografia e della storia. Cominciamo con la collocazione geografica di Israele. Guardandolo proprio su una cartina, si nota come Israele stia al punto di congiunzione tra la pianura del Tigri-Eufrate e la grande pianura irrigata dal Nilo dell'Egitto. E questo punto di congiunzione, questa collocazione qui, spiega la debolezza politica di Israele. Costituiva un punto da conquistare per andare oltre. Rappresentava un punto di passaggio e quindi preda per le potenze che erano costituite ai suoi lati. Se poi consideriamo la configurazione del suo territorio, un territorio privo di pianure, privo dello sbocco sul mare, perché la costa era occupata dai Filistei o dai Fenici, è un territorio stretto contro la fossa del Giordano, allora capiamo anche la sua endemica povertà economica. Non possedeva le grandi pianure dell'Egitto o della Siria Babilonia. Se poi passiamo al Nuovo Testamento, anche qui possiamo cogliere qualcosa di interessante dal punto di vista storico-geografico. Possiamo dire che la pacificazione romana del Mar Mediterraneo spiega la facilità che Paolo ebbe nello spostarsi da un luogo all'altro, da Gerusalemme, con ogni probabilità, fino alla Spagna, sicuramente fino a Roma. E tutto ciò via mare, grazie alla Pax Romana che si impose sui pirati del tempo. Ma parimenti, questa pacificazione romana del Mediterraneo e questo spostarsi da un porto all'altro spiega perché il cristianesimo delle origini è in fondo un fenomeno urbano, si sviluppa soprattutto nelle città. E così i pagani finirono per essere quelli che abitavano nei pagi, cioè nei villaggi. Vediamo adesso qualche esempio sul piano storico. L'arrivo di un gruppo di cananei dall'Egitto, l'uscita dall'Egitto e la conquista, l'arrivo nella Terra Santa, questo arrivo si inserisce in un più ampio sovvertimento, scombussolamento, che quella zona conosce all'inizio dell'epoca del ferro, siamo intorno al 1000 avanti Cristo. È lo stesso periodo in cui, per esempio, giungono e si insediano sulla zona costiera i Filistei, che ci rimarranno per diversi secoli. Andiamo avanti nel tempo. La vicenda dei due regni del nord e del sud, il regno di Israele, il regno di Gerusalemme, il regno di Giuda con la capitale Gerusalemme, il regno del nord con capitale la Samaria. Questa vicenda va contestualizzata nell'emergere, intorno al IX secolo, l'emergere di piccoli regni che hanno una configurazione tribale. E questo fenomeno è aiutato dall'assenza militare dei due giganti, cioè la Siria e l'Egitto, che proprio in questo periodo, per dir così, devono badare a problemi interni e quindi poco si occupano delle zone più periferiche. Troviamo testimonianze aramaiche, assire e babilonesi che certificano l'esistenza della casa di Davide. L'esistenza a nomi di re di Israele e di battaglie, eventi menzionati nell'Antico Testamento. Per quanto riguarda il Nuovo Testamento, invece, lo studio delle fonti ci fa capire quanto all'epoca di Gesù fosse vivace l'attesa di un capovolgimento dell'ordine costituito, quanto i giudei non sopportassero i loro monarchi infedeli, i discendenti di Erode, quanto per esempio grandi opere edilizie da una parte magnificavano i sovrani, regnanti, dall'altra aumentavano la povertà della popolazione, impoverivano gli abitanti. Un ultimo riferimento che ricordo, che ha una grande importanza, è appunto l'iscrizione in greco che ci assicura che il fratello di Seneca, Gallione, fu davvero proconsole di Acaia a Corinto. E questa iscrizione, per esempio, risulta preziosissima per poter fissare la cronologia dell'attività di Paolo. Troviamo però, appunto, discorso del pendolo, troviamo però casi anche di smentite del racconto biblico. Per esempio, secondo i libri di Geremia, di Ezechiele, Esdra, Neemia, eccetera, l'esilio a Babilonia coinvolse tutta la popolazione residente a Gerusalemme, cioè non rimase nessuno. Parimenti, il ritorno da Babilonia entusiasmò tutti i deportati. Ora, i dati archeologici dimostrano che il regno del sud, dopo la deportazione di Nabucodonosor, non restò una terra vuota. E le tavolette cuneiformi babilonesi testimoniano che non tutti i giudei si trovarono male nella terra di deportazione e non tutti tornarono in Giudea. Molti restarono in Babilonia a curare i loro affari. Questa diversità non deve sorprendere. Ogni scritto tradisce la prospettiva dell'autore. Basti pensare ai grandi storici, sia greci che latini, un Tucidide o Tacito, per esempio, tutti nella loro oggettività subiscono l'influsso della propria prospettiva, della propria soggettività. Del resto, l'ermeneutica ci insegna che la storia è il fatto interpretato. Vedo che mi sto dilungando eccessivamente, è di sicuro il momento di chiudere e vorrei che rimanesse semplicemente questo pensiero. Quando diciamo che la Bibbia racconta, trasmette la storia della salvezza, il primo sostantivo va preso sul serio, cioè la storia è il contenitore, per dir così, e la salvezza è il contenuto. Non si dà il secondo senza il primo, cioè non si sperimenta la salvezza se non la si cala in una storia, storia che è un insieme di fatti interpretati e la Bibbia è tutto questo. Penso che possa bastare, vi ringrazio per la pazienza e cedo la parola agli altri amici.
Grazie tante Marco, vi ricordo che abbiamo ascoltato il dottor Marco Zappella, biblista, direttore di rivista biblica, organo dell'Associazione Biblica Italiana. Grazie perché, ecco, come ci hai detto, bisogna prendere sul serio la storicità della Bibbia e anche ci hai parlato di questo attacco, no, che c'è stato alla storicità della Bibbia e hai ben evidenziato che la Bibbia è l'unico testo religioso antico di cui si possono tracciare le coordinate storico-geografiche, di cui si può organizzare un atlante, quello proprio che abbiamo cercato di fare con il nostro contributo, con questo contributo che è stato pubblicato dalle Edizioni San Paolo, un nuovo atlante biblico, Bibbia, storia, geografia, archeologia, anche con molte illustrazioni, mappe, reperti archeologici anche molto aggiornati. Allora vorrei passare adesso a Don Fabrizio Ficco, che è, lui è un biblista, un sacerdote della diocesi di Roma, prefetto degli studi al Seminario Redentoris Mater di Roma e professore presso una delle più prestigiose, no, Pontificia Università, che è la Pontificia Università Gregoriana di Roma. E proprio riprendendo anche questo intervento, agganciandomi a questo intervento di Marco, che diceva, poiché appunto della Bibbia si possono tracciare le coordinate storiche e geografiche, si può organizzare in un atlante, perché questa parola non è lontana, ma vicina, come ci ha ricordato Marco, no, dal libro del Deuteronomio, vicina alla tua bocca e al tuo cuore, un Dio vicino. Ecco, vorrei chiederti, Don Fabrizio, come vediamo questo Dio vicino, cioè questo Dio che si fa storia e geografia nella Bibbia? Se ci puoi parlare prima in modo generale, poi faremo un secondo giro magari sugli esempi concreti. E anche ti vorrei chiedere cosa ha significato per te studiare la Bibbia in modo scientifico, sempre alla luce della fede, meditandola e scrutandola. Penso che sia stata una grazia per te grandissima poter approfondire e studiare la Bibbia e anche poterla insegnare. E perché è importante studiare la Bibbia in tutto questo contesto storico e geografico, eccetera, eccetera?
Grazie Don Francesco e di nuovo saluto tutti gli ascoltatori e gli amici presenti. Sì, sono domande molto difficili, provo a rispondere come posso, ma sono domande in cui mi aiuta un po' la storia della Chiesa recente. Cosa ha significato per me lo studio delle scritture da un punto di vista più scientifico? Allora, anzitutto io identificherei qual è il problema. E per poi vedere la risposta che vorrei dare, eventualmente più tardi passare a degli esempi concreti. Il problema mi aiutò, mi ricordo, all'inizio degli studi, Pontificio Istituto Biblico, la lettura del documento della Chiesa del 93, l'interpretazione della Bibbia nella Chiesa e soprattutto di una piccola prefazione, scritta e voluta con grande attenzione allora Cardinal Ratzinger, che poi sarebbe diventato Papa Benedetto XVI, perché mi sembra interessante perché identifica precisamente il problema e rispose a una domanda che io avevo nel cuore. e cioè fino a che punto lo studio scientifico delle Sacre Scritture può essere un aiuto, un sostegno alla vita di preghiera, alla vita di fede, no? Da cui io provenivo per l'esperienza così di preghiera, di seminario che ho avuto e anche di comunità cristiana. Allora lui dice così, a proposito nella storia dell'interpretazione, dice Cardinal Ratzinger, l'uso del metodo storico critico ha segnato l'inizio di una nuova era, e cioè in fondo identifica con il metodo storico critico, che è quel metodo che diciamo ha applicato alla Sacra Scrittura, una forma di leggere la Bibbia, una forma di leggere il testo della Bibbia come se fosse appunto un'opera letteraria da scrutare con alcune domande di carattere più storico e critiche, nel senso tese a ricostruire la storia della redazione dei testi, ciò che ha portato al testo finale che poi noi abbiamo sotto le mani. No? Per il Cardinal Ratzinger era l'inizio di una nuova era. Grazie a questo metodo, infatti, sono apparse nuove possibilità di capire il testo biblico nel suo senso originario. Tuttavia, come ogni realtà umana, questo metodo nasconde in sé, con le sue possibilità positive, alcuni pericoli. La ricerca del senso originario, infatti, può portare a confinare la parola esclusivamente nel passato, di modo che la sua portata presente non è più percepita. Il risultato può essere che soltanto la dimensione umana della parola appaia reale, mentre il vero autore, Dio, sfugge alle prese di un metodo che è stato elaborato in vista della comprensione di realtà umane. Questo per me fu decisivo, proprio perché anch'io mi trovavo di fronte, cominciando gli studi biblici, di fronte a questo equilibrio precario di cui ha parlato già il professor Zappella, tra appunto una tendenza così acritica, a una lettura critica della Sacra Scrittura, per cui tutto ciò che è scritto è così e basta, e dall'altra parte a un utilizzo di questi metodi che alle volte mi sembrava tendesse a svuotare di senso, del senso religioso, del senso teologico, testi che forse per me erano stati decisivi, importanti, negli anni della formazione cristiana e poi dopo nella formazione del seminario, no? Allora trovai in questa identificazione del problema una pista interessante per cercare un equilibrio, cioè da una parte valorizzare e dall'altra però ricordare che c'è Dio, no? Secondo quel primato di Dio che ha sempre avuto Ratzinger sin da giovane e che poi ha portato avanti anche nel suo pontificato. Allora io volevo dire alcune cose a proposito più teoriche, veloci, a proposito di questo punto e poi eventualmente fare degli esempi concreti. Non so se immediatamente dopo o magari in un secondo momento mi dirà Don Francesco. Comunque, la cosa che volevo dire è che la Chiesa, pur avendo questo atteggiamento di controllo, anche di preoccupazione, di fronte all'emergere di queste nuove metodologie, mi stupì moltissimo pensare e studiare che sin dal 1893, cioè dall'enciclica di Leone XIII, Providentissimus Deus, non smise di valorizzare gli studi biblici con criteri scientifici. No, ad esempio, si dice in questo documento che con questa legge piena di sapienza la Chiesa cercò di vigilare un po' sull'insegnamento della Bibbia nei seminari, eccetera. La Chiesa non intende in alcun modo ritardare o proibire l'investigazione della scienza biblica, anzi la preserva immune da errore e contribuisce grandemente al suo vero progresso. E cioè la cosa che notavo, che mi incuriosì e mi spinse, mi incoraggiò a studiare senza fermarmi di fronte a quel primo contrasto tra la realtà creduta e poi alcune cose che forse non mi convincevano fino in fondo, ho visto che la Chiesa ha sempre spinto allo studio della scienza biblica. Lo stesso Pontificio Istituto Biblico fu diciamo istituito nel 1909, quindi prestissimo, in un'epoca anche abbastanza complessa per la storia della Chiesa, per la storia dell'esegesi. Se penso appunto a fine Novecento, fine 800 sono proprio gli anni in cui, ad esempio, per il Pentateuco, per i primi cinque libri della scrittura, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, era formata una teoria che poi divenne una sorta di dogma nell'esegesi, la teoria delle quattro fonti, cioè che il Pentateuco non era frutto di un autore unico e non di Mosè, certamente, ma di scribi appartenenti a quattro correnti diverse in quattro epoche completamente diverse, no? La teoria che poi è stata negli anni molto molto ripensata e approfondita, eccetera. Cioè, erano anni in cui il metodo storico critico e questa lettura più scientifica delle scritture sembrava essere fortissima e sembrava in un certo senso poter contraddire alcuni punti essenziali della fede cristiana. Eppure la Chiesa ha incoraggiato tantissimo questi studi, istituisce il Pontificio Istituto Biblico con una lettera in cui si dice addirittura che fine del Pontificio Istituto Biblico è di essere un centro di alti studi della Sacra Scrittura nella città di Roma, per promuovere più efficacemente possibile la dottrina biblica e tutti gli studi connessi secondo lo spirito della Chiesa Cattolica. In un'altra enciclica, molto più tardi, 50 anni dopo, addirittura si individuano quali sarebbero i punti importanti che si dovrebbero approfondire in una buona esegesi scientifica per favorire, sostenere, anche far maturare il giudizio della Chiesa, si diceva in uno di questi documenti. Ad esempio, lo studio delle lingue antiche è ritenuto fondamentale. Questo è divino afflante spirito all'interprete cattolico che si accinge all'opera di intendere o spiegare le divine scritture. Già i padri della Chiesa raccomandavano grandemente lo studio delle lingue antiche. Penso alla critica testuale, e poi voglio fare un esempio, cioè prendere coscienza che il testo biblico a noi è arrivato attraverso una forma che tante volte è plurale. Già i padri della Chiesa sapevano che alcuni versetti nelle scritture erano custoditi con più traduzioni a seconda delle diverse versioni, e poi la ricerca del senso letterale, no? Basandosi appunto sullo studio storico sia della redazione, della formazione dei testi. E penso infine sia al Concilio Vaticano II, che nella Dei Verbum ha favorito, no, lo studio scientifico delle Sacre Scritture, che tenga però presente in equilibrio, mantenendo questo pendolo a metà tra appunto lo studio scientifico. Addirittura cita una delle procedure più classiche del metodo storico critico, che è lo studio dei generi letterari, cioè sapere che gli autori antichi scrivono utilizzando delle forme che sono proprie del loro tempo e che conoscerle aiuta a comprendere meglio il senso di ciò che vogliono consegnarci, no? Ma sempre mantenendo quell'equilibrio per cui è chiaro, dice la Dei Verbum, che la Sacra Scrittura deve essere letta e interpretata alla luce dello stesso spirito mediante il quale è stata scritta. E così via, fino a Papa Francesco, di cui mi ha colpito moltissimo un documento uscito nel 2020, una lettera apostolica dedicata proprio a San Girolamo nel 16° centenario della sua morte, che si chiama Scritture Sacre Affectus, una bellissima lettera apostolica in cui a un certo punto ci offre davvero, offre a tutti i cristiani e poi a chi studia la Sacra Scrittura, io l'ho sentito in maniera particolare, ci offre il modello di San Girolamo, un padre della Chiesa entusiasta, innamorato delle scritture, anche molto forte, che ha sentito anche il dovere di tradurre, di imparare l'ebraico per poter tradurre bene la scrittura dai testi originali, dicendo queste cose. Il Papa Francesco, cito: la competenza nelle lingue in cui la parola di Dio è stata trasmessa, l'accurata analisi e valutazione dei manoscritti, la puntuale ricerca archeologica, oltre alla conoscenza della storia e dell'interpretazione, tutte le risorse metodologiche, insomma, che nella sua epoca storica erano disponibili, vengono da Girolamo utilizzate concordemente e sapientemente per orientare a una giusta comprensione della scrittura ispirata. Questo è un po' quello che mi veniva come così risposta alla domanda in generale. Poi non so, forse per qualche esempio posso fare dopo.
Sì, lo possiamo fare dopo, così anche dopo la pausa sentiamo gli altri ospiti. Grazie Don Fabrizio di questa sintesi, sei veramente esperto in sintesi, perché tra l'altro in questo atlante biblico hai praticamente sintetizzato tutta la Bibbia, tu hai curato la parte, diciamo, più strettamente biblica in tutte le carte poi in cui, diciamo, si distende questo nuovo Atlante biblico che abbiamo scritto insieme. E grazie anche perché, ecco, quello che hai detto alla fine, come hai concluso, cioè questo è anche un augurio per i nostri ascoltatori, siamo in tempo di Quaresima, che veramente la parola di Dio possa sempre di più andare al centro, ispirarci, come dice anche San Girolamo, come dicono i padri, di avere sempre davanti il libro della Sacra Scrittura, poter fare della Bibbia la nostra sposa, poter fare della parola di Dio veramente il nostro cibo, una manna spirituale. All'inizio forse sembra per alcuni difficile entrarvi, però poi ha dei frutti dolcissimi, come dicono sia Origene e San Girolamo, per gustare la noce, il frutto squisito della scrittura bisogna rompere il guscio, veramente andare in profondità anche attraverso tutti questi strumenti che anche la scienza ci dà, perché certamente, come sappiamo, la fede e la ragione sono le due ali, ecco, che, con cui dobbiamo volare. Bene, allora adesso io farei una pausa e poi continuerei con gli ospiti, quindi ecco, facciamo una breve pausa musicale così anche possiamo meditare, anche digerire le cose che abbiamo ascoltato preparandoci alla seconda parte della trasmissione. Grazie. Bene, allora passiamo a un altro nostro ospite graditissimo, che è Don Giacomo Perego, sacerdote paolino, biblista, docente di Nuovo Testamento allo Studio Teologico Internazionale del PIME. Tra l'altro è anche, diciamo, uno dei maggiori, forse il fautore della Bibbia Scrutate le Scritture e anche dell'Atlante Biblico, che ci ha spinto a intraprendere questo lavoro che ci ha impegnato tanti anni e però anche ci ha permesso anche poi di legarci, non solo come collaboratori ma anche come amici. Ecco, lo ringrazio per la sua presenza. Tra l'altro tu, Don Giacomo, hai anche avuto la grazia di immergerti nei luoghi anche della Terra Santa, perché ecco, hai anche studiato per un tempo all'École Biblique, e allora ti volevo chiedere, tu hai curato, diciamo, nell'Atlante Biblico la parte geografica, perché è così importante la geografia della salvezza, cioè entrare nei luoghi, nell'ambiente? Io tra l'altro oggi sono un po' cotto perché vengo da una camminata stupenda, ho portato un centinaio di persone, i nostri sacerdoti, seminaristi, in un bellissimo pellegrinaggio, una camminata da Corazim a Cafarnao, veramente abbiamo proprio potuto toccare la terra, andare sulle orme di Cristo, è stato veramente bello. Allora, se ci puoi anche illuminare, no, questo aspetto, poi ti chiederemo anche qualche esempio, perché è importante approfondire la geografia per entrare più profondamente nella Bibbia e nella stessa parola di Dio.
Sì, grazie Francesco. Per me partecipare a questa tavola rotonda è un po' come rivivere tutto il percorso che ha portato alla costruzione del nostro Atlante. Pensate, cari ascoltatori, che ogni singolo capitolo, ogni singola parte di questo Atlante è stata frutto proprio di ore di confronto sui singoli argomenti, e sapete, mettere d'accordo 5 biblisti non è sicuramente facile, però è stato proprio un'esperienza stupenda, altamente formativa e soprattutto molto arricchente, perché poi ognuno di noi ha delle competenze complementari ricche che mi ha davvero molto molto arricchito. E subito mi immergo, facendo anche tesoro di quanto sia Marco che Don Fabrizio hanno detto, mi immergo subito nella domanda che mi hai posto, cioè nell'importanza della geografia. Certamente l'aver studiato nella Terra Santa, a Gerusalemme, facendo diversi percorsi, diversi itinerari di studio, di pellegrinaggio, aiuta molto a gustare questo. Vorrei partire però da un documento anch'io, cioè l'esortazione apostolica Nobis in Animo di San Paolo VI, che già nel 1974 parlava proprio di geografia della salvezza. Cito solo uno stralcio dove lui dice: è pur vero che il cristianesimo è religione universale, non legata ad alcun paese, e che i suoi seguaci adorano il Padre in spirito e verità, ma è pure fondata su una rivelazione storica. Accanto alla storia della salvezza esiste una geografia della salvezza. Ecco, per spiegare questo faccio un esempio concreto. Prendiamo anche solo i Vangeli, due Vangeli. Prendiamo il Vangelo di Luca, ad esempio. Il Vangelo di Luca si struttura attorno ad una geografia della salvezza. Luca immagina la sua ricostruzione della vita di Gesù come un lungo viaggio che parte dalla Galilea e scende a Gerusalemme. Il suo Vangelo si apre tra Gerusalemme e la Galilea, tra l'Annunciazione a Zaccaria e l'Annunciazione a Maria. Poi inizia questo lungo viaggio che porta verso Gerusalemme. E da Gerusalemme riparte poi la narrazione degli Atti degli Apostoli, scandendo fin dal primo capitolo quella che è l'indice della sua opera con il Vangelo che si estende in Giudea, in Samaria e fino agli estremi confini della terra. Quindi abbiamo tutta un'opera che ha al centro Gerusalemme, ma da un lato e dall'altro ha la Galilea delle genti e gli estremi confini della terra. Quindi è davvero una geografia della salvezza. E similmente la narrazione di Marco. In Marco il lago di Tiberiade è un luogo geografico salvifico. Per ben tre volte i discepoli sono invitati ad andare all'altra riva del lago, quasi creare un ponte tra queste due rive che rappresentano da un lato il lato occidentale, le comunità di impronta ebraica e dall'altro invece le comunità di impronta pagana. Quindi il Vangelo di Marco come un Vangelo che vuole creare un ponte tra le due realtà. Ma già guardando quella che è la Terra Santa, noi notiamo come emerge la geografia della salvezza. La Terra Santa è una terra che è circondata tutta da sorgenti d'acqua, da correnti d'acqua. A occidente c'è il mare Mediterraneo, a oriente c'è lago di Tiberiade, fiume Giordano, Mar Morto. A sud il torrente d'Egitto, a nord il fiume Litani. È un po' come se per entrare nella terra della salvezza sia quasi necessario una sorta di, tra virgolette, battesimo, un battesimo di purificazione, che non è però solo una purificazione, è entrare in un orizzonte altro, in un modo diverso di pensare, entrare nella logica di Dio. Quando noi, tra l'altro, osserviamo l'intera storia della salvezza, ci rendiamo conto che se la osserviamo con attenzione è un grande pellegrinaggio, tutta la storia della salvezza, da Genesi ad Apocalisse. L'uomo contribuisce alla nascita della terra. Il secondo racconto della Genesi, di Genesi 2, vede Dio e l'uomo corresponsabili nel far fiorire la creazione, e poi, a causa del serpente, questa terra ideale che l'uomo e Dio insieme hanno fatto fiorire, l'uomo la perde. E allora lì inizia un lungo pellegrinaggio, un pellegrinaggio che attraversa diverse tappe, le tappe dello smarrimento, le tappe della schiavitù, le tappe della ricerca di una terra che paradossalmente l'uomo sembra non riuscire mai a trovare. E spesso questa terra nel racconto biblico è associata anche al tema del riposo. L'uomo cerca una terra in cui riposare, cioè non gli basta una terra da conquistare se questa terra poi è continuamente il frutto di tensioni, guerre, ha bisogno di una terra in cui riposare. E in questo lungo pellegrinaggio, alla fine, colui che introduce nel riposo e viene incontro all'uomo che continuamente ha piantato tende lungo tutto questo pellegrinaggio, è Dio stesso che pianta la tenda nel cuore dell'uomo, dice Giovanni, e lo introduce in quel riposo a lungo agognato, come dice la lettera agli ebrei, quel riposo che è Cristo stesso, il nostro dimorare in Cristo stesso. Ovviamente sono sintesi molto superficiali, se volete, però dà l'idea di come dietro tutta la storia della salvezza c'è davvero una geografia della salvezza che corrisponde alle diverse tappe di questo pellegrinaggio umano. Interessante come anche in ambito editoriale, lavorando un pochino in questo ambito, tra i testi biblici che hanno avuto particolarmente riscontro nei lettori, ci sono spesso testi che hanno a che vedere con la geografia della salvezza. Immagino al sud. Penso in questo momento al successo di alcuni testi del cardinale Ravasi dedicati a tutte le sorgenti d'acqua della Bibbia, le sorgenti di Dio era il titolo, o ai monti di Dio, dove appunto ad ogni elemento era associato il messaggio spirituale, salvifico, racchiuso in tutti questi aspetti. Ecco perché io ritengo che un modo particolare per gustare la geografia della salvezza presente nella Bibbia, oltre a quello di percorrere la Bibbia proprio attraverso degli strumenti che aiutano a ricostruire alcuni percorsi, poi faremo anche altri esempi più avanti, ma una via particolare è proprio quella che citavi tu, Don Francesco, no? E che oggi ti rende stanco per il cammino fatto, cioè la via dei pellegrinaggi. Noi lo sappiamo bene, ma anche le comunità cristiane a cui in questi anni ho un po' proposto l'approfondimento della Bibbia attraverso i pellegrinaggi, tutte hanno vissuto delle esperienze particolari, significative, cioè un conto è percorrere il secondo viaggio missionario di Paolo, per fare un esempio, leggendo gli Atti degli Apostoli. Un altro è fare la stessa lettura, fare lo stesso studio, sostare in meditazione sulle tappe del secondo viaggio missionario di Paolo direttamente in Grecia. Un conto è parlare del Paolo prigioniero, un altro è fare l'itinerario da Malta alla Sicilia, alla Calabria, a Roma, percorrendo, richiamando sia le lettere della prigionia, sia il messaggio che negli Atti degli Apostoli ci proviene da Paolo prigioniero. Ma lo stesso altrettanto si può dire per Mosè, il cammino dell'Esodo attraverso l'esperienza del deserto. Insomma, tutti elementi che permettono a noi di percorrere la geografia e di gustare l'evento salvifico che lì è narrato. Ecco, ti ricedo la parola riservandomi poi di fare alcuni cenni, alcune esemplificazioni molto più forti, magari collegate anche al tempo liturgico, che stiamo vivendo, per esemplificare ulteriormente quanto detto.
Bene, grazie Don Giacomo di questo pellegrinaggio che ci hai fatto fare, non solo fisico ma anche spirituale, con varie tappe. E adesso proprio vorrei dare la parola a Don Germano Lori, anche lui biblista, professore allo Studium Teologicum Galilei, tra l'altro ecco, siamo, diciamo, più che amici, fratelli, perché abbiamo collaborato per molti anni nel seminario della Galilea. Adesso, ecco, questa nuova missione a cui Dio mi ha chiamato ci ha un po' separato, purtroppo abbiamo fatto anche scritto tante cose insieme, però ecco, siamo sempre in missione qui insieme in Terra Santa, anche se lui in Galilea, sul Monte delle Beatitudini e io a Gerusalemme. Ecco, vorrei chiederti, Don Germano, tu hai curato in questo nuovo attante biblico che è uscito per le edizioni San Paolo, a cui abbiamo lavorato insieme, a tutti gli ospiti che oggi ho invitato, una cosa che sembrava più facile perché non era, diciamo, di redazione di scritti, anche se anche tu hai rivisto tutti i testi, ma sulle illustrazioni, che invece, ecco, l'onomastica, per esempio tutti i nomi della Bibbia, le mappe, le immagini che abbiamo dei reperti archeologici, ecco, perché è importante anche raffigurare la Bibbia? Certo, non è essenziale, abbiamo il testo biblico, però è un grande aiuto, è un grande strumento, ecco, la prima cosa che ti vorrei chiedere. E poi anche, come sai, la nostra amata Carmen Hernandez scrutava sempre le scritture con un atlante. Perché pensi che sia importante, oltre che scrutare le scritture, sempre avere davanti un atlante biblico? Ecco, dicevo, perché è sempre importante poter scrutare con un atlante biblico quando è possibile, no? Certamente noi ci centriamo, dobbiamo centrarci sul testo biblico e anche non scrutare così in un modo meramente intellettuale, ma quando noi facciamo la Lectio Divina, oppure, ecco, scrutiamo le scritture, queste ovviamente parlano la nostra vita, cerchiamo sempre di vederle in relazione alla nostra esistenza, a cosa dicono la nostra vita di oggi. Però è vero che non solamente noi ci chiediamo cosa dice la parola a me, ma anche cosa dice oggettivamente, e diciamo, per entrare in profondità di questo messaggio divino, come ho detto anche all'inizio, è fondamentale passare per l'umanità. Questo poi ovviamente si realizza pienamente in Gesù Cristo, Dio che si fa carne, quindi l'umanità è una via alla divinità di Cristo, è per noi la condizione di possibilità di conoscere veramente Dio, è l'umanità di Cristo, questo tantissimi santi anche lo hanno sottolineato. Però questo vale anche per analogia, c'è, cioè, un'analogia dell'incarnazione anche per la scrittura, quindi conoscere anche tutta questa dimensione geografica e anche poterla raffigurare appunto con mappe, con reperti archeologici. Ecco, non so se Don Germano è in linea, altrimenti diciamo passiamo anche a degli esempi concreti di Don Fabrizio e Don Giacomo. Bene, allora io direi adesso che prima di passare la parola a Don Germano possiamo, ecco, chiedere a Don Fabrizio di farci qualche esempio di quello che ci diceva, proprio di questo anche studio scientifico e quindi anche di tutte le dimensioni umane della Bibbia per accedere al messaggio divino. Prego, Don Fabrizio.
Certo. Ecco, allora ho pensato due esempi, se riesco brevemente. Certo. Uno tratto dall'Antico Testamento e uno dal Nuovo. Anzitutto, il primo è un esempio classico, che ha interrogato già Sant'Agostino nel suo De Dottrina Cristiana e che a me ha sempre incuriosito moltissimo, tratto dal profeta Isaia, al versetto 9 del capitolo 7, quando Isaia profetizza a Gerusalemme in un momento di particolare crisi, e soprattutto deve parlare al re, perché si trova vicino a sé il gruppo di Siri ed Efremiti, cioè del re di Israele e il re di Aram, che si accampano contro di lui, e dice la scrittura al versetto 3: allora il suo cuore e il cuore del popolo si agitarono, come si agitano i rami del bosco per il vento. Allora nel versetto 9, dopo un discorso che Dio consegna al profeta Isaia, si dice, una famosa frase per me molto significativa da sempre: se non crederete, non avrete stabilità. Perché dico che questo può essere un buon esempio di studio della scrittura dal punto di vista scientifico, perché è un esempio classico per quanto riguarda la cosiddetta critica testuale, cioè, dicendolo in parole semplicissime, il testo biblico a noi è arrivato non con gli scritti autografi, cioè non abbiamo appunto gli originali del testo biblico, ma attraverso manoscritti, e nel caso dell'Antico Testamento attraverso manoscritti e traduzioni anche in lingua diversa, di epoche diverse, ed è davvero affascinante. Negli ultimi anni, tra l'altro, questo studio della critica testuale, che era una procedura classica del metodo storico critico, lo è tuttora, ha conosciuto un nuovo vigore, un nuovo fervore, diciamo, soprattutto per le scoperte di, delle grotte, dei rotoli che sono stati custoditi per secoli nelle grotte di Qumran, eccetera. Perché è interessantissimo questo esempio? Perché, primo, in ebraico, cioè nella lingua ebraica, questa parola suona un po' così, è un gioco di parole interessantissimo, suona così: imlo ta aminu kilo te amenu, e sarebbe da tradurre più alla lettera: se non crederete, non sarete rassicurati, non avrete sicurezza. Però è lo stesso verbo in due coniugazioni, diciamole così, con il nome italiano, diverse, attive e passive. Questo gioco di parole, la Settanta, cioè la traduzione greca dell'Antico Testamento, lo rende in modo un po' diverso, perché dice: se non crederete, non comprenderete. Quindi in ebraico, se noi prendiamo questi due testi separatamente, abbiamo due testi completamente diversi, no? E questa cosa interrogò tantissimo appunto Sant'Agostino: qual è il più autentico, qual è quello più originale, eccetera. Allora, la cosa piuttosto interessante è che sia oggi, sia tradizionalmente, nella Chiesa da Agostino e da origine, si sta andando più o meno nella stessa direzione, e cioè si sta incominciando a tenere sempre di più conto che la Bibbia appunto ci arriva, proprio perché è opera di Dio, ma dell'autore divino, che si serve di autori umani che hanno appunto la loro lingua, e che nel tradurre possono interpretare o possono avere tra le mani un altro manoscritto, eccetera eccetera, proprio perché c'è tanto di humus anche proprio nella stessa consegna della Bibbia a noi credenti. La tradizione ha sempre pensato che quando ci sono situazioni di questo genere si devono leggere tutti e due e vedere cosa in comune c'è. Agostino dice nella Dottrina Cristiana: questa diversità può far dare a una grande intuizione, può dare, offrire una grande intuizione a chi sa leggere con capacità. Difficilmente due traduzioni sono così diverse da essere una estranea all'altra. E allora lui le legge tutte insieme, perché è vero che avere fede significa comprendere in profondità, e nel caso del Re Acaz, diciamo, capire, conoscere meglio cosa, l'azione di Dio, l'agire di Dio nella storia, in quella storia difficile, concreta, che sta affrontando, ma dall'altra parte credere non è solo capire profondamente le cose di Dio, ma certamente credere rassicura, dà fermezza, dà stabilità. E c'è un secondo un detto che è proprio del Salmo 62, due cose, una cosa ha detto Dio, due ne ha udite, dice il Salmo, ed è vero proprio questo, cioè c'è un'unità più profonda anche al di là del senso stretto del versetto che noi leggiamo, che è quella parola di Dio che si esprime in parole umane e che non bastano le parole umane per esprimere fino in fondo. Velocissimamente, perché immagino che sono lungo, un esempio del Vangelo invece molto più semplice, più conosciuto: Gesù, l'ultima settimana prima della passione, Gesù si trova nel Tempio, ed è piuttosto interessante che i farisei, in capitolo 22 del Vangelo di Matteo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come coglierlo in fallo nei suoi discorsi, e mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: maestro, sappiamo che sei veritiero, insegni la via di Dio secondo verità, non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno, dunque di a noi il tuo parere, è lecito o no pagare il tributo a Cesare. Questo è un passo magnifico per tanti motivi, l'ho presentato anche perché volevo un po' spendere due parole anche su alcune procedure metodologiche un po' più moderne soprattutto l'approccio dell'analisi narrativa, che tende a valorizzare le piccole sottili ripetizioni nel testo, l'andamento del racconto, di che cosa succede, perché ad esempio alle volte i personaggi parlano così a lungo e perché invece tante altre volte sono molto più silenziosi, eccetera. In questo caso è interessantissimo perché i personaggi, nelle loro parole, cioè questi erodiani inviati dai farisei, rivelano, senza volerlo, un loro atteggiamento, un aspetto del loro carattere. Primo perché introducono la domanda con una celebrazione molto lunga, molto forte, di sei veritiero, insegni la via di Dio secondo verità, non hai soggezione di alcuno, non guardi in faccia a nessuno. Per quattro volte fanno i complimenti a Gesù e si capisce che i complimenti non sono autentici, sono dei manipolatori, si potrebbe dire così. Ma la cosa più interessante è che la prima parola che utilizzano dopo averlo chiamato maestro è: noi sappiamo che sei veritiero, cioè si presentano come persone che hanno una competenza reale e che ci tengono a far sapere che sanno le cose. Allora, con queste poche parole abbiamo un quadro interessantissimo del loro personaggio. Ma poi tanti altri aspetti dello studio scientifico, ad esempio dal punto di vista della storia, quel denaro che gli mostrano, che Gesù Cristo chiede di mostrare, no? Perché vi ricordate subito dopo, Gesù dice: mostratemi la moneta del tributo, ed essi gli presentarono un denaro, ed egli domandò loro di chi è questa immagine e di chi è l'iscrizione. Allora, il denaro raffigurava al tempo il volto di Tiberio e riportava un'iscrizione. In italiano suona: Tiberio Cesare Augusto, figlio del divino Augusto. Nella moneta quindi era impresso un simbolo della potenza romana, e quindi un'immagine che aveva per Israele un significato idolatrico. Una cosa che, su cui Don Francesco è molto più esperto di me, ma che faceva piacere dire come un piccolo omaggio: nel Talmud, ad esempio, di Gerusalemme, di Gerusalemme, si dice di un rabbino. Perché questo rabbino Nahum fu chiamato Santissimo? Perché in tutta la sua vita non guardò mai alla forma di una moneta. Cioè, per un ebreo era veramente avere una moneta con una raffigurazione così era un peccato di idolatria, diciamo, molto forte. Eccetera, eccetera. E tante cose ci permettono di vedere, dietro questo Vangelo, di avere un quadro più chiaro. Usa la parola, ad esempio, Gesù, eikon, icona. E noi sappiamo che icona di Dio è l'uomo per creazione, ecco. E tante altre cose, so che mi sono allungato e mi fermo qui.
Bene, grazie Don Fabrizio di questi esempi. Adesso speriamo, perché era prima caduta un momento la linea, e quindi passiamo a Don Germano. E allora, diciamo, ti ripeto la domanda: innanzitutto, tu hai curato in questo Atlante, pur avendo rivisto tutti i testi, hai curato le mappe, che è veramente un gran lavoro, con tutti i nomi, l'onomastica dei vari luoghi dell'Antico e del Nuovo Testamento e anche le immagini dei reperti archeologici. Ecco, perché è importante raffigurare la Bibbia e perché anche è utile, anche se non è essenziale, ma molto utile, anche molto bello poter scrutare le scritture con l'aiuto di un atlante biblico, secondo te?
Ecco, Francesco, tocchi un aspetto molto importante, perché, come già si è detto e anche ripetuto, la storia della salvezza si dà sempre nell'ambito delle coordinate geografiche, e le coordinate geografiche sono anche soggette alla geografia, e noi possiamo rappresentare la geografia. Faccio una piccola parentesi, perché spesso, forse un po' anche a causa del concetto che si ha nelle scritture, si pensa che gli ebrei non si facessero alcun tipo di rappresentazione. Invece basta guardare le immagini del Tempio di Gerusalemme, costruito secondo tutto quello che viene detto da Mosè nell'Esodo, e subito si nota che ci sono delle immagini, delle rappresentazioni. Quindi, quando Dio dice non ti farai nessuna rappresentazione, né sul cielo, né di esseri del cielo, né di esseri della terra, eccetera, eccetera, indica un farsi delle rappresentazioni con il fine di adorare queste immagini. Il Tempio di Gerusalemme aveva immagini, aveva per esempio immagini dei cherubini, immagini di palme, immagini di tori sul quale veniva posto questo bacino d'acqua che si chiama Mare di Bronzo, eccetera, eccetera. E per questo anche il popolo di Israele ha avuto delle rappresentazioni e delle immagini. E, una cosa molto importante quello che noi abbiamo voluto fare è portare degli esempi concreti che ci aiutino a comprendere che la nostra fede diciamo si basa su eventi storici, sebbene più andiamo indietro nel tempo e più certamente è difficile avere diciamo delle conferme storiche puntuali. E sebbene anche è vero che esiste la prospettiva dell'autore sacro che quindi diciamo racconta l'evento alla luce della fede, ma anche alla luce della sua prospettiva teologica, è anche vero che non esiste rivelazione senza evento storico, e ogni evento storico avviene nelle coordinate geografiche. Voglio riprendere una citazione che abbiamo messo anche nella Trante di San Girolamo, che dice: come coloro che hanno visto Atene capiscono meglio la storia dei Greci, e coloro che hanno navigato dalla Troade per il Leucade e gli Acroceuoni fino alla Sicilia capiscono meglio il terzo libro di Virgilio, così comprenderanno più chiaramente la scrittura coloro che avranno contemplato con i propri occhi la Giudea e avranno conosciuto i resti delle antiche città e i nomi rimasti identici o mutati nei luoghi. Questa diciamo affermazione di San Girolamo mi sembra molto importante. Noi infatti abbiamo portato diciamo le immagini di alcuni reperti, abbiamo fatto delle cartine appropriate. Tutto questo ci aiuta a entrare nel contesto storico. Quando io scruto le scritture cerco sempre di avere un atlante o qualcosa che mi aiuti diciamo a ubicare i luoghi biblici, perché dall'ubicazione dei luoghi biblici molte volte si comprendono tante cose che altrimenti non sarebbe possibile capire attraverso la sola lettura diciamo che si fa della Bibbia. E sempre riportare immagini, riportare cartine in un certo senso ci rimette, ci riporta a collegarci con l'evento storico. Una delle cose che più mi ha colpito quando sono venuto in Terra Santa, tu lo sai perché abbiamo lavorato tanto tempo insieme, adesso ti hanno trasferito a Gerusalemme e io continuo a lavorare invece qui in Galilea, però tu sai che io sono un appassionato, un innamorato della Terra Santa, proprio perché dopo aver fatto i miei studi biblici e aver diciamo avuto ascoltato un po' quello che dice la teologia e soprattutto nel campo del
Bene, spero che questa tavola rotonda che stiamo conducendo ci aiuti veramente ad amare la Sacra Scrittura sempre di più. C'è una citazione di San Girolamo che mi ha sempre colpito in un'epistola che lui scrive a Rustico, dice: abbi sempre il libro della Sacra Scrittura a portata di mano e davanti agli occhi, impara i salmi a memoria, la tua preghiera sia incessante, vigile l'attenzione non aperta a pensieri vani. Ama la scienza della Sacra Scrittura, non amerai i vizi della carne. Questo è, diciamo, è l'augurio anche che faccio a me stesso e anche a tutti voi in questo tempo di Quaresima. E la situazione ovviamente della Terra Santa, come sapete dalle notizie, diciamo, è grave e triste, nel senso che questa guerra continua, però ecco, i pellegrini stanno tornando, perché in Galilea, a Gerusalemme, anzi c'è bisogno che ritornino i pellegrini sia in Israele che in Palestina per aiutare questi popoli, e non c'è pericolo. Infatti noi stiamo vivendo, ecco, nonostante ovviamente questa preoccupazione, il nostro pensiero costante a tutto quello che sta succedendo e che tutti conoscete purtroppo, però ecco, stiamo anche visitando i luoghi santi, potendo scrutare le scritture nei luoghi santi, proprio come diceva Don Germano, ecco, abbiamo questo amore profondo alla Terra Santa, così com'è, con i suoi conflitti, con le sue ferite, con le sue difficoltà, perché ecco, la Terra Santa è un'immagine in fondo di quello che siamo noi. Anche noi siamo pieni di conflitti, di ferite, di contraddizioni. Alcuni si scandalizzano, no? Ma che Terra Santa? Dire Terra Santa è un ossimoro, non si può. Terra Santa è un ossimoro, perché guarda questa terra, guarda Gerusalemme, ecco, i conflitti, le guerre, le trincee, i muri, eccetera, eccetera. Ma non ci dobbiamo dimenticare che la Bibbia parla di noi. E la Bibbia non è una storia idilliaca, è piena di ferite, è piena di infedeltà, di idolatria, di peccati e di ritorno al Signore. E così anche, vedete, la terra, anche noi, la terra santa, noi anche siamo feriti come questa terra, pieni di conflitto, ma santi perché? Perché Dio, ecco, ci ha eletto, perché Dio ha eletto questa terra e vorrebbe veramente sposarla, riempirla del suo amore. Questa terra siamo noi. Ecco, per questo quello che diceva Don Germano era molto importante, e spero anche che questo atlante che abbiamo fatto, ci sono ovviamente tanti atlanti in commercio anche molto belli, però spero che possa essere un servizio umile, speriamo, ma anche molto utile. E umile anche nel senso dell'humus, di veramente poter avere un accesso alla terra, ai suoi luoghi, alla storia, alla geografia della salvezza. Bene, adesso vorremmo sentire Don Giacomo, che ci possa, ecco, un pochino dare qualche esempio, perché abbiamo qualche problema di linea con Don Germano, scusateci, però dovete capire anche che certe volte qui in questo tempo le connessioni sono un po' difficili, no? Anche se non è pericoloso per i pellegrini venire, però ci può essere qualche problema di connessione. Quindi vorrei sentire, dare la parola a Don Giacomo, che ci dica anche qualche esempio proprio di quello che dicevamo, dell'importanza della geografia della salvezza. Prego, Don Giacomo.
Sì, Don Francesco, volevo fare anch'io due esempi dell'Antico e due del Nuovo, in modo molto, molto breve, molto semplice, no? Primo esempio dell'Antico Testamento, pensiamo alle discese in Egitto che noi troviamo nell'Antico Testamento. In Egitto, che rappresenta di per sé una terra, tra virgolette, di morte, in quella che può essere la teologia della scrittura, però in Egitto scende Abramo a motivo di una carestia. Scenderà il patriarca Giuseppe venduto dai fratelli, dove farà fronte ad una carestia che gli permetterà di salvare anche la sua famiglia. Scenderanno quelli che cercano di sfuggire all'occupazione dei babilonesi, trascinando con sé Geremia. In Egitto si svilupperà una delle comunità giudaiche della diaspora più feconde, a cui dobbiamo anche la traduzione della Bibbia in lingua greca. E il Vangelo di Matteo ci narra come Gesù stesso, per sfuggire alla violenza omicida di Erode, trova rifugio in Egitto, cioè. È interessante questo aspetto, perché è un po' come se la salvezza a un certo punto abbia bisogno di un'esperienza dove morte e vita si sono affrontati in un prodigioso duello. Dirà il canto della veglia pasquale, morte e vita si sono affrontate. Ma il Signore della vita sempre trionfa. Ecco, l'Egitto, anche se sembra da un lato il luogo dove la morte apre le sue fauci per divorarci, è anche il luogo da cui scaturisce la Pasqua. Cioè, ciò che noi contempleremo a Pasqua, contempliamo in ogni Pasqua, paradossalmente è reso possibile dalla discesa in Egitto. Non dimentichiamo mai, è l'esperienza pasquale, è l'esperienza di un sepolcro che trasfigura il suo volto, e quindi quel luogo che di per sé antropologicamente, simbolicamente dice la parola fine a tutta la nostra vita, diventerà il luogo invece che annuncia un nuovo inizio eterno per sempre. Quindi vedete come già qui si spalancano le porte della salvezza. Ciò vale anche sul piano personale. Prendiamo l'esempio, è il secondo esempio antico testamentario, della vita di una persona concreta, la persona di Elia. Elia nella sua vita fa un percorso che parte da un monte e conduce a un altro monte. Parte dal Carmelo, il luogo dove vengono radunati tutti i profeti di Baal, e che lui riesce a vincere con questa scenografia violenta, solenne, che però non riesce a cambiare di una virgola la situazione del paese in cui lui dimora, al punto che Elia scende in depressione. Allora abbandona il Carmelo, scende verso il sud e si incammina verso l'Oreb. Però quando lui abbandona il Carmelo e scende verso sud, non ha nessuna intenzione di incamminarsi verso l'Oreb. La sua intenzione è quella di lasciarsi morire. E lì sappiamo, no? Dio gli manda l'angelo, due volte l'angelo lo sveglia, lo nutre con il pane del cielo e gli dice: alzati, mangia, con questo cibo tu camminerai 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. E allora vedete che anche dietro quel prima abbiamo osservato il percorso di interi popoli verso l'Egitto, quindi verso l'esperienza del conflitto tra morte e vita. Qui noi vediamo un itinerario che possiamo benissimo ricostruire da un punto di vista geografico, che è l'itinerario di una persona concreta, cioè ciò che vivono i popoli e ciò anche che vivono i grandi profeti. Immaginiamo, Elia e Mosè sono i due che compaiono accanto a Gesù nel momento della trasfigurazione, e tutti e due hanno vissuto l'esperienza dell'abisso, tutti e due, però questa esperienza dell'abisso è stata anche l'occasione dell'incontro con il Signore. Due esempi del Nuovo Testamento. Primo esempio del Nuovo Testamento ha a che fare con le tre, uso un termine un po' delicato, no? Kenosi del verbo, cioè i tre abbassamenti di Dio nel suo figlio, cioè il processo dell'incarnazione, cioè l'esperienza dell'incarnazione con cui Dio rivela il suo amore all'umanità, si manifesta in tre abbassamenti secondo i padri della Chiesa, no? Il primo è la discesa nel grembo della Vergine Maria, e quindi l'abbraccio della condizione umana, della povertà della condizione umana. Il secondo è la discesa nel fiume Giordano al momento del battesimo, e anche qua è interessante, viene scelto il punto geograficamente più basso sotto il livello del mare di tutta la crosta terrestre. È significativo, cioè si scende, la kenosi di Dio scende fino al punto più basso prima di iniziare il suo ministero pubblico. E il terzo abbassamento, la terza umiliazione, è quella che porta Gesù nello Sheol, nel regno delle ombre, considerato come un regno sotterraneo, e scende per riprendere tutte le generazioni umane da Adamo ed Eva fino a tutti quelli che sono seguiti. Vedete, anche qui è un processo di abbassamento che ha tre tappe ben precise, che si possono collocare in una geografia e anche in una cosmogonia del tempo, però è significativo. Dietro questi abbassamenti c'è un messaggio preciso. Ultimo esempio, il secondo del Nuovo Testamento, lo attingo da Paolo. Qui faccio mia, nel senso che ripropongo una tesi di Biguzzi su quelli che sono i viaggi di Paolo. E Biguzzi è questo studioso del Nuovo Testamento, soprattutto di Paolo, basandosi su un passaggio della lettera ai Romani, capitolo 15, versetto 19, riflette su quello che dice Paolo. Paolo dice: da Gerusalemme in tutte le direzioni fino all'Illiria, la Grecia, ho portato a termine la predicazione del Vangelo di Cristo. E quindi, dice Paolo, ora voglio puntare fino agli estremi confini dell'Occidente. Biguzzi dice: c'è una teologia della salvezza dietro i viaggi di Paolo, perché noi possiamo ricostruire i viaggi di Paolo come una serie di viaggi concentrici dove si parte da quello più stretto a Gerusalemme, al suo viaggio ideale, che è quello di percorrere tutta la circonferenza dell'impero romano, non per il gusto di percorrere la conferenza dell'impero romano, non per il gusto in sé, ma perché tutta l'umanità allora conosciuta possa essere immersa nell'amore di Cristo. E allora gli stessi viaggi, così come Luca li ricostruisce negli Atti degli Apostoli, i viaggi di Paolo avrebbero dietro una teologia della salvezza, una geografia della salvezza. Ecco, ho fatto solo quattro esempi, ma penso che rendano bene l'idea. E tutti questi quattro esempi, voi li trovate proprio nel testo dell'Atlante, perché sono argomenti su cui appunto ci siamo confrontati e abbiamo ritenuto bene segnalarli.
Grazie tante, Don Giacomo, di questi esempi. E adesso vorrei ridare la parola a Don Germano se voleva concludere il suo intervento. Prego, Germano.
Sì, Francesco, magari faccio una sintesi. Quello che stavo dicendo prima, che tu conosci bene, sai molto bene quanto per me sia stato importante, dopo aver fatto gli studi di Sacra Scrittura, venire in Terra Santa e avere questo contatto fisico con i luoghi. E questo contatto fisico con i luoghi ha una forza speciale perché ci riporta alla storia e la storia impregnata, diciamo, della presenza di Dio. Non per nulla gli angeli, quando appaiono, diciamo, alle donne, gli dicono: andate a vedere il luogo dove era deposto Gesù. Questo andare a vedere il luogo è un comandamento che ci dà l'angelo e che nello stesso tempo è una giustificazione per tutti i nostri pellegrinaggi. Così che possiamo dire anche che le pietre, in un certo senso, parlano se noi non diamo testimonianza. Ecco, per questioni di sintesi, perché so che non è che ci manca molto tempo, volevo fare qualche esempio. Fin dall'antichità, dunque, c'è stata questa necessità di diciamo, identificare i luoghi. Gli antichi cristiani andavano, si recavano nei posti santi e facevano delle liturgie meravigliose. In tutti i posti dove siamo stati abbiamo diciamo, letto, ascoltato, visto le testimonianze dei padri della Chiesa, le testimonianze ad esempio di una pellegrina come Egeria che racconta come i cristiani avessero una relazione profonda con questi luoghi. Basti pensare ad esempio come fosse per loro importante farsi battezzare nel luogo dove Gesù Cristo è stato battezzato, in Betania, al di là del Giordano. Basti pensare ad esempio l'importanza che ha avuto il deserto di Giuda per tanti cristiani che, volendo fare la penitenza, hanno scelto lo stesso luogo dove Gesù Cristo ha voluto fare la penitenza. Ma questo è un aspetto importante che lo ritroviamo anche nelle iscrizioni, nelle mappe. Ad esempio, noi abbiamo portato nella Dante biblico la mappa del mosaico di Madaba, che è un mosaico del VI secolo, ma in esso, diciamo, sono rappresentati, sebbene diciamo in forma visiva e semplificata, tutti i luoghi più importanti di Gerusalemme, e ha contribuito questo mosaico anche a riscoprire determinati luoghi, a saperli poter interpretare. Ma questo desiderio, diciamo, in un certo senso di di tramandare l'esperienza religiosa, non è soltanto un'esperienza diciamo che si riflette nelle sacre scritture, ma anche in molti altri aspetti, ad esempio tutte le documentazioni che sono state lasciate, le iscrizioni, le stele, eccetera. Tutto questo materiale anche ci aiuta a poter conoscere un po' il Sitzin Leben. Il Sitzin Leben significa l'ambiente vitale, dove ogni cultura, diciamo, entrando in contatto con la cultura ebraica, ha potuto farne esperienza e lasciare delle tracce di questa esperienza, oppure alcuni elementi che abbiamo visto anche attraverso le immagini, l'archeologia, eccetera, ci parlano di cose che ci fanno comprendere determinati aspetti della scrittura. Faccio qualche esempio così, un po' per non andare sul vago. Nella nostra Bibbia, nella nostra Atlante, abbiamo riportato ad esempio l'immagine del Zikkurat di Ur, Atel el Mukayar, no? Che è impressionante questo Zikkurat, che ci aiuta a comprendere quello che si dice, per esempio, nella Genesi, quando si parla dell'umanità che si costruisce, diciamo, una torre, la cosiddetta torre di Babele. Poi, per esempio, abbiamo mostrato le stele di Mernetta, dove c'è la prima menzione del popolo di Israele. Abbiamo mostrato anche le stele di Dan, dove si menziona per la prima volta la casa di Davide, il calendario di Gezer, dove c'è un frammento di quello che probabilmente è un'iscrizione di Abiyahu: il Signore è mio padre. E anche importante il calendario di Gezer, perché all'interno di esso contiene, diciamo, le festività che si facevano, facevano le popolazioni cananee. Attraverso lo studio comparato del calendario di Gezer si è giunta, ad esempio, alla comprensione, diciamo, che la Pasqua, quando il popolo ebraico venne qui, diciamo, stabilisce nella Terra Santa, cioè smise di essere un popolo nomade, ma iniziò ad essere un popolo, diciamo, sedentario, e in un certo senso subì l'influsso di tutte queste culture, la cultura cananea, nel luogo, cioè, dove si era insediato, e ad esempio la Pasqua, che prima era una Pasqua, diciamo, che costava dell'immolazione dell'agnello, e che quindi era una Pasqua tipicamente di un popolo nomade, lentamente si è trasformata anche, diciamo, nella Pasqua degli asini, che avveniva qui durante il passaggio, diciamo, dall'inverno alla primavera, per celebrare la rinascita della natura. E così via, ad esempio il ritrovamento della laminetta d'argento, dove c'è la benedizione di numeri 6, 24, 26, la famosa benedizione sacerdotale, che tra l'altro è, diciamo, con certezza il reperto più antico dove troviamo un versetto della scrittura. E queste cose, sai molto bene, Francesco, che per un biblista sono molto importanti, che servono anche, ci aiutano a comprendere che diciamo, certe parti della scrittura, per esempio questa laminetta, è datata il VII secolo avanti Cristo, quindi sappiamo con certezza che questo, già la benedizione sacerdotale era scritta, cioè esisteva nel VII secolo avanti Cristo. Con ciò non voglio negare che sia stata messa per iscritto anche in precedenza, diciamo, a questa epoca. Poi tu sai quanto sia importante, per esempio, il frammento di Cesarea, che ha mostrato che Nazareth deriva la sua etimologia da Netzer, che significa virgulto, e come c'è stato tutto uno studio intorno a questo frammento di Cesarea, che ha dimostrato come praticamente a Nazareth esisteva una comunità che credeva di essere diciamo discendente diretta della dinastia davidica. Poi vorrei fare un esempio che mi appassiona tanto e che abbiamo anche messo, visto che non c'è, non credo che ci sia molto tempo, su alcuni luoghi santi. Avevo visto per esempio Cafarnao e il Santo Sepolcro. Faccio qualche pennellata sul Santo Sepolcro, un po' perché diciamo mi sembra il luogo più rappresentativo e che in un certo senso anche centrale per la nostra fede. Poi se c'è tempo me lo dici, Francesco, magari parlo anche qualcosa di Cafarnao. Per esempio, molto interessante il trovamento che è stato fatto lì dagli studi, che si tratta di una antica cava che è stata abbandonata e trasformata in un giardino. È impressionante perché tutto questo coincide esattamente con la descrizione che fa, diciamo, del posto l'evangelista Giovanni. Poi gli studi archeologici, come anche mostrano bene le mappe che abbiamo messo nella Dante biblico, ci fanno vedere come veramente la città si trovasse, il luogo dove fu crocifisso Gesù, all'epoca in cui fu crocifisso, si trovasse fuori dalla città, perché poi con il passare del tempo, quando la città diciamo fu ricostruita da Adriano, in modo paradossale Adriano mise nel luogo della crocifissione un simulacro a Giove e nel luogo un simulacro di Venere, e invece nel luogo dove è stato sepolto Gesù Cristo un'edicola a Giove, ecco. Per poter trasformare in un certo senso e catechizzare con la nuova religione quella che era l'antica religione. Cioè, l'antica religione si credeva, per esempio, che Gesù Cristo rappresentava l'amore, e allora Adriano ha messo la dea dell'amore, che è Venere, mentre nel luogo dove i cristiani credevano che Gesù Cristo era disceso agli inferi, ecco, Adriano mette un simulacro di Giove, la divinità tra l'altro principale, secondo le credenze, diciamo, legate a Tammuz, perché queste immagini mitologiche si intrecciavano e assumevano delle caratteristiche peculiari, diciamo, in base alle località. Per esempio Giove era associato a quest'altra divinità, Tammuz, che era disceso agli inferi. Ecco, quindi è come se Adriano avesse voluto dire: questo luogo già non rappresenta più questo Gesù Cristo di cui parla la religione giudeo-cristiana, ma rappresenta il luogo di Giove, che è la vera divinità, il vero figlio di Dio, diciamo così. E sai come per esempio recentemente sono apparse anche degli studi un po' portati avanti da gruppi minimalisti, che hanno voluto dire che il Santo Sepolcro non è il luogo vero dove Gesù Cristo è stato sepolto ed è risuscitato. E sai molto bene che l'ultimo incontro che abbiamo avuto con Pizzaballa ci dicevano che gli scavi recenti dimostrano proprio che lì c'è stato delle piccole edificazioni pagane, cioè non è che il luogo del Santo Sepolcro è stato costruito su un tempio pagano, ma è che sul Santo Sepolcro hanno messo dei simulacri pagani. Ecco bene, non voglio aggiungere altro perché penso che già siamo verso la fine, se non già la fine della trasmissione. Ho cercato un po' di sintetizzare, per questo parlare un po' velocemente, forse non collegando bene le idee, perché purtroppo è caduta un paio di volte la linea.
Bene, grazie tante. Allora, sono contento che abbiamo concluso con il Golgota, il Santo Sepolcro, perché già stiamo andando verso la Pasqua. E infatti approfittiamo per augurarvi una feconda Quaresima, anche un buon cammino verso la Pasqua. E quindi grazie agli ospiti, arrivederci e a risentirci e una buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.